Banca Bassotti. Perquisita la casa di Gotti Tedeschi nell'inchiesta su Orsi e Finmeccanica. L'ex presidente Iorr è uno dei tanti banchieri nei guai. Profumo, MPS, a giudizio per frode fiscale. Senza contare i casi degli indagati Mussari e Ponzellini. Da Il Fatto Quotidiano di Lillo, Mascali e Meletti. Iorr Finmeccanica, ecco le telefonate. Di Marco Lillo. Altro che Corvo, altro che Vatiliax. I documenti che hanno fatto infuriare il Vaticano, quelle lettere formali piene di ossequio cerimonioso pubblicate nei mesi scorsi dal Fatto e nel libro Sua Santità, impallidiscono al confronto della nuova tempesta che si sta scatenando sul Vaticano, stavolta sul versante giudiziario e non più giornalistico. Tutto lascia credere che nel caso scritto e finora in bianco e nero del Corvo Vaticano possa irrompere il colore. Nel film a due dimensioni andato in onda sugli schermi dello IOR e basato sulle lettere e i documenti fuoriusciti dalle stanze della Santa Sede, arriverà nelle prossime settimane, se non il thread, almeno il sonoro delle intercettazioni. Sono quelle registrate dalla Procura di Napoli nell'ambito dell'indagine Finmeccanica per le presunte mazzette pagate ai politici italiani vicini alla Lega e ACL con la complicità, tutta da dimostrare, del numero uno del gruppo, Giuseppe Orsi. L'inchiesta si basa sulle accuse dell'ex numero 3 del gruppo, Lorenzo Borgogni, secondo il quale mediante una consulenza pagata allo svizzero Guido Ralph, che in occasione della vendita di 12 elicotteri all'India si sarebbe creata la provvista per una mazzetta da 10 milioni di euro per la Lega e accuse finora non riscontrate e smentite dal gruppo con tanto di comunicati alla Consob. I PM però in questi mesi hanno continuato a indagare su Orsi, presidente e amministratore delegato del gruppo pubblico, e tramite lui si sono imbattuti in Ettore Gotti Tedeschi, un manager di formazione cattolica come Orsi, nonché suo grande amico. Proprio con Orsi, Ettore Gotti Tedeschi si sfogava nei giorni che hanno preceduto e la sua defenestrazione dallo IOR avvenuta il 24 maggio scorso. E proprio quelle conversazioni potrebbero essere all'origine dell'accelerazione di ieri nell'inchiesta. Se come appare scontato Orsi era intercettato dai PM di Napoli e sono state ascoltate anche le conversazioni di Gotti Tedeschi con alti prelati, il codice prevede di intercettare persone non indagate. In questi dialoghi potrebbero essere stati svelati in retroscena sulla contesa interna al Vaticano, sul ruolo del cardinale Tarcisio Bertone e persino su quello del Papa. Quelle conversazioni registrate per trovare riscontri alle accuse sulla corruzione in Finmeccanica potrebbero essere depositate e diventare benzina sullo scontro che divampa oltre Tevere tra la fazione vicina al cardinale Tarcisio Bertone e quella che gli si oppone. Uno scontro che somiglia più a una mattanza per l'esito a senso unico, con la soccombenza di quasi tutti i nemici di Bertone, come Ettore Gotti Tedeschi. L'ex presidente dell'IOR in questi giorni stava preparando una sorta di memoriale difensivo da sottoporre alle massime autorità pontificie per discolparsi. Ma probabilmente i PM napoletani confidavano di trovare nell'abitazione e nell'ufficio banchiere qualcosa di molto diverso. I documenti relativi agli affari di Finmeccanica che Orsi potrebbe aver consegnato. Gli uomini del nucleo tutela dell'ambiente guidato dal colonnello Sergio De Caprio, famoso come Ultimo, hanno perquisito di prima mattina l'appartamento dell'ex presidente dello IOR e il suo ufficio a Milano, a due passi dalla Scala, presso il Banco Santander, nel quale Gotti Tedeschi riveste alcune cariche importanti, come quella di presidente di Santander Consumer e rappresentante della holding. poi i PM Piscitelli e Woodcock, che con il terzo sostituto Francesco Curcio e con l'aggiunto Francesco Greco conducono l'indagine, hanno ascoltato Gotti Tedeschi come persona informata dei fatti negli uffici della caserma del NOE di via Pasuvio alla periferia di Milano. L'interrogatorio è stato secretato e Gotti Tedeschi uscendo è apparso molto provato psicologicamente. Non è un buon momento per il banchiere. Dopo il colpo inatteso della cacciata dallo IOR con una lettera di inusitata durezza del board nella quale era accusato di varie inadempienze, Gotti Tedeschi aveva cercato di veicolare in lunghi colloqui con i suoi potenti amici ai vertici della Chiesa, delle società pubbliche e delle redazioni dei giornali l'immagine di un paladino della trasparenza sconfitto dall'ala conservatrice annidata nella segreteria di Stato. L'uomo che si vantava di scrivere passi delle encicliche papali e che si permetteva di bacchettare gli alti prelati al cospetto di Benedetto XVI, dopo essere stato accusato dal board dello IOR di non avere combattuto la disseminazione dei documenti, si è ritrovato a dover dare spiegazioni ai PM sui suoi rapporti con Orsi. La Procura di Napoli ha precisato che l'indagine non ha nulla a che fare con lo IOR, anche per sedare l'irritazione della Procura di Roma che indaga dal 2010 sul banchiere e non aveva ricevuto alcuna informazione prima del blitz. In serata, i vertici delle due procure si sono sentiti telefonicamente per chiarire le incomprensioni e i PM partenopei hanno promesso di trasferire al più presto le carte relative allo IOR che sono state trovate nella perquisizione. Ha collaborato Chantal Dumont. Truffa sulle tasse, ha processo il metodo Profumo. Manovre per risparmiare 245 milioni, rinviato a giudizio l'ex ad Unicredit. Di Vittorio Malagutti e Antonella Mascali. Milano. Il caso Brontos va a processo, e in cima alla lista degli imputati c'è un nome eccellente, Alessandro Profumo. Il banchiere da poche settimane approdato al vertice del Monte dei Paschi di Siena è accusato di aver dato via libera a un'operazione finanziaria, nome in codice Brontos, che ha consentito a Unicredit, all'epoca guidata da Profumo, di risparmiare 245 milioni di tasse tra il 2007 e il 2008. Ieri il GUP Laura Marchiondelli ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo per Profumo, ma anche per 16 dirigenti di Unicredit e per altri 3 della banca inglese Barclays, che ha messo a punto il pacchetto finanziario poi acquistato dall'Istituto Italiano. Estero su estero. Il caso che andrà in aula ad ottobre svela i contorni di un affare a dir poco complicato, una giostra di transazioni finanziarie, anche estero su estero, che consentiva di mascherare come dividendi quelli che, secondo la procura, erano in realtà interessi. Il fatto è, però, che la storia forse non finisce qui. La vicenda che coinvolge Unicredit e Profumo sembra destinata ad aprire un fronte di indagine ben più complesso e dalle conseguenze imprevedibili per il sistema bancario nazionale, già perché molti altri pesi massimi del credito negli anni passati hanno fatto ricorso alle medesime scorciatoie che adesso la magistratura milanese qualifica come frode fiscale. Le contestazioni nascono da autonomi procedimenti avviati negli anni scorsi dall'Agenzia delle Entrate. I risparmi fiscali, a volte per decine e decine di milioni, ottenuti con quei pacchetti chiavi in mano offerti da importanti operatori internazionali, oltre a Barclays, anche Royal Bank of Scotland e Deutsche Bank, erano in realtà un'evasione fiscale. Questa in breve la tesi degli ispettori del fisco, e alcune banche, pur ribadendo la loro estraneità a comportamenti illeciti, hanno preferito chiudere la questione con una transazione. L'elenco degli istituti che sono venuti a patti con l'Agenzia delle Entrate comprende Intesa, che ha sborsato 270 milioni, il Monte Paschi pronto a mettere sul tavolo 260 milioni, e poi la Popolare Milano 200 milioni, e il Credito Emiliano con 54 milioni. Lo stesso Unicredit aveva chiuso una parte delle proprie pendenze versando 191 milioni. Ogni storia, va detto, è un caso a sé. Non è detto quindi che tutte le contestazioni avanzate dal fisco contro queste banche si trasformino in un procedimento penale. Certo è che il caso Brontos a questo punto diventa un precedente poco rassicurante per i banchieri, i quali da tempo stanno preparando la propria difesa contro possibili accuse di dichiarazione fiscale fraudolenta, il capo di imputazione con cui andrà a processo Profumo. Il banchiere ieri si è difeso ribadendo la correttezza del proprio operato. Le difese avevano a suo tempo sollevato l'eccezione della competenza territoriale e avevano chiesto il trasferimento del procedimento a Roma, o a Bologna, o a Verona, in virtù delle sedi bancarie, ma il giudice ha respinto la richiesta. Insieme all'ex amministratore delegato di Unicredit andranno a giudizio, tra gli altri, Patrizio Braccioni, responsabile dell'area Tax Affairs di Unicredit, Ranieri De Marchis, responsabile della direzione Planning, Finance and Administration di Unicredit S.p.A., Luciano Tuzzi, capo dell'area Finanza di Unicredit S.p.A. Tutti avrebbero messo in piedi, si legge nel provvedimento del GUP, una struttura complessa e artificiosa con il solo obiettivo di sottrarre soldi al fisco. Profumo avrebbe dato il via libera con atti datati 1 marzo 2007, 9 aprile 2008 e 7 novembre 2008 a tre distinte operazioni che sarebbero servite a diminuire di ben 245 milioni l'imponibile del gruppo bancario. L'operazione ruotava attorno a una complessa struttura finanziaria costruita tra Milano, il Lussemburgo e Londra. Il parere dello studio Tremonti. Gli indagati, si legge nel documento di chiusura delle indagini, avrebbero quindi adoperato mezzi fraudolenti idonei a ostacolare il relativo accertamento valendosi di società e trust appositamente costruiti all'estero, fiscalmente residenti in Regno Unito e Lussemburgo. Per i magistrati le operazioni realizzate non avevano alcuna autonoma valenza economica, ma servivano esclusivamente all'ottenimento di un illecito vantaggio fiscale. Una struttura, ribadisce la procura, architettata per realizzare una capziosa evasione fiscale. E i vertici di Unicredit erano consapevoli di essere a rischio indagini, tanto che tra il 2007 e il 2009, per tre volte si erano rivolti per un parere a uno studio tributario di Milano, Vitali Piccardi Romagnoli, fondato dall'ex ministro Giulio Tremonti. L'indagine è emersa il 18 ottobre scorso quando il nucleo tributario della Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 245 milioni a Unicredit su disposizione del GIP Luigi Varanelli. Contro quel clamoroso sequestro, la banca ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame e a novembre ha ottenuto l'annullamento, ma il procuratore aggiunto Robledo, che aveva chiesto e ottenuto il provvedimento, si è rivolto alla Cassazione. La decisione finale è attesa per il 19 settembre.